Vogliamo aprire la parola del Signore, leggere insieme i primi 9 versetti del capitolo 11 del libro della Genesi. Siamo giunti alla fine della nostra serie di Genesi 1 a 11. Vi assicuro che ho una certa tristezza perché questa serie per me, a parte il fatto insomma che mi ha accompagnato in momenti anche particolari della mia vita, ma devo dire che è stata una grandissima benedizione. Io spero che voi abbiate imparato tante cose, ma io vi assicuro che ne ho imparate tantissime. Ed è una cosa bellissima il fatto che, studiando la scrittura da tanti anni, essa continui a dispiegare i suoi tesori e le sue gemme a coloro che si prendono la pena di ricercare la verità che essa contiene. Ma vogliamo leggere il testo della scrittura. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. E poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. E il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Fin qui la parola del Signore. Esattamente 29 anni fa, il 23 di maggio del 1992, veniva ucciso Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, i cui nomi vale la pena ricordare: Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Giovanni Falcone è stato un grande siciliano, un magistrato che ha pagato con il proprio sangue l'impegno nella lotta alla mafia e che in varie circostanze ha pronunciato parole di speranza e di verità. Non so nulla intorno alla sua fede e in fondo noi non siamo chiamati a giudicare alcuno in questo senso, solo Dio conosce veramente profondamente i cuori. Però ascoltate cosa ha detto Giovanni Falcone: la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Aggiungendo poi un'altra frase che è questa: spero solo che la fine della mafia non coincida con la fine dell'uomo. Perché ho citato Giovanni Falcone? A parte il giorno di oggi particolare, perché mi sembra che questa frase davvero faccia una buona introduzione a quello che noi abbiamo appena letto di Babilonia. Perché tutto ciò che è distintamente è semplicemente umano, la città dell'uomo, Babele, è destinato a finire. Il passo che abbiamo letto insieme a Apocalisse 18 ci rivelano che appunto Babele o Babilonia, la grande, l'immensa, la ricca, l'opulenta, la forte, non è altro che un fenomeno umano. E però ci danno una speranza che questa finirà, non si estinguerà per cause naturali, ma per l'intervento di Dio. Domenica scorsa abbiamo considerato l'aspetto umano della storia di Babele. Abbiamo visto che questa città aveva un grande potenziale, abbiamo visto che purtroppo questi uomini utilizzarono la loro grande intelligenza, la loro maestria, la loro tecnologia, le loro scoperte scientifiche al servizio del male, per ribellarsi a Dio. Abbiamo visto che manifestarono una grande intraprendenza per costruire una città, per costruire una torre, ma tutto questo era fatto non altro se non per nascondere la loro insicurezza. Costruiamo questa torre, così non saremo dispersi, così ci costruiremo un nome, ci guadagneremo una grande rinomanza, una grande fama. E poi abbiamo visto tutta l'arrogante fiducia nei propri mezzi che era destinata ad essere umiliata. Oggi guarderemo un altro aspetto nella storia di Babele, cioè guarderemo l'aspetto divino, cioè ci metteremo dal punto di vista di Dio, cioè come che Dio considera, cosa Dio pensa dei piani e degli intenti di questi ribelli babilonesi. Come reagisce davanti alle loro imprese? E soprattutto perché? Perché interviene così tempestivamente da frustrarle e da porre fine ai loro intenti? La prima cosa, vediamo le azioni di Dio nel giudizio di Babele. Vi ho fatto notare domenica scorsa che il fulcro di questo passo che abbiamo letto, i 9 versetti organizzati in un chiasmo, sapete che cos'è, il fulcro, cioè il punto centrale, si trova al versetto 5, cioè il Signore discese, le azioni di Dio. In altri termini, ancora una volta, Dio è il protagonista della storia. Ci sono gli uomini che pensano, che vogliono, che dicono, che fanno, e poi c'è Dio. E Dio, quello che Dio pensa, quello che Dio dice, quello che Dio fa, è quello che veramente conta. Lui è il regista, lo sceneggiatore, l'attore, l'interprete di tutta questa tragedia. E il primo verbo, il Signore discese. Questa città e quella torre, abbiamo detto, erano un prodigio dal punto di vista umano. E noi dobbiamo riconoscere la grandezza e la bellezza delle opere che gli uomini sono in grado di compiere davanti a una composizione musicale, davanti a un pezzo di arte, un quadro, una statua, una grande opera architettonica. Ma noi dobbiamo rimanere impressionati, meravigliati, ed è legittimo, è giusto ed è buono che ci emozioniamo. L'uomo è davvero un prodigio, l'uomo è capace di compiere grandi cose, non dimentichiamocelo mai, e dobbiamo apprezzare il genio e la grandezza degli uomini. Però questa città e questa torre, che davanti agli uomini erano prodigiose. La domenica scorsa mi sono sbagliato dicendo che l'altezza di questa torre raggiungeva i 30 metri, no, in realtà mi sono informato meglio e mi sono reso conto facendo i calcoli giusti che arrivava a 90 metri, no? Si pensa che arrivasse a 90 metri, il che anche oggi, no, mio figlio mi diceva che la Madonnina del Duomo di Milano arriva, è posizionata a 108 metri se non sbaglio, o qualcosa di più, e immaginatevi a quei tempi un edificio di 90 metri di lato che arriva a 90 metri in altezza, davvero qualcosa di prodigioso. Gli uomini davanti a queste cose non potevano che essere sorpresi, però qui c'è una grande ironia nel nostro testo. Dio dice, Dio è scritto qui che discese per vedere quello che gli uomini stavano facendo, la città e la torre. L'onnisciente, colui che vede tutto, non gli basta neanche un potente telescopio per vedere l'altezza di questa torre, deve scendere. Il profeta Isaia al capitolo 40, il versetto 22 dice di Dio, descrivendo la sua natura e la sua grandezza, che egli è assiso sulla volta della terra e da lì gli abitanti appaiono a lui come delle cavallette. Questa è la grandezza dell'uomo. Quello che l'uomo può fare di grande, il massimo del suo splendore, del suo genio, della sua industria, non è altro agli occhi del Dio che ha creato il cielo e la terra che una cosa tanto piccola che per vederla si deve muovere dal suo cielo e scendere sulla terra. Ovviamente è tutta un'immagine, ma ci vuole comunicare proprio questa ironia, l'impressionante opera umana, questo Dio trascendente che è separato dal mondo, però non se ne sta solo, disinteressato, si interessa alle cose della terra. E questa discesa di Dio per giudicare Babele ci riporta alla mente un'altra discesa, quella di cui abbiamo appena cantato, no? Il re del cielo discese, divenendo un piccolo fanciullo deposto in una mangiatoia. Dio non è separato e distante dalle azioni e dalla storia dell'uomo. Dio si interessa alla storia dell'uomo. Noi possiamo fare finta che egli non ci sia, possiamo dimenticarci di lui, possiamo vivere come se egli non ci fosse, ma egli continua ad essere il protagonista della storia, delle storie personali, individuali, e della storia delle famiglie, della storia delle nazioni, delle città e dei popoli. E Dio disse, non solo Dio scende, ma questo Dio non è un Dio muto, è un Dio che parla. Che cosa parla, cosa dice? Anche nelle sue parole troviamo una grande ironia, perché gli uomini, per formare i loro piani, per fare i loro progetti, dovettero convocare degli incontri, dovettero riunirsi, dovettero consultarsi tra di loro, per attuarli dovettero unirsi tra loro, perché da soli non avrebbero potuto farlo. Dobbiamo stare tutti insieme, dobbiamo stare tutti uniti, dobbiamo fare questo e quest'altro. Ma Dio non deve consultarsi con nessuno se non con se stesso, e non ha bisogno di alcuno per sovvertire i piani degli uomini ribelli. Il contenuto del versetto 6, il Signore disse, ecco, sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola, questo è il principio del loro lavoro, ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare, non è la reazione, non esprime la reazione a una minaccia, ma è il rimedio alla follia umana, Questi uomini che follemente, presuntuosamente vogliono arrivare fino al cielo, vogliono scoprire i segreti del cielo, vogliono giungere a comprendere tutto e a farsi un nome, devono essere fermati, perché non faranno altro che autodistruggersi. Vi ricordate che quando Adamo ed Eva peccarono, furono espulsi dal giardino di Eden, ne abbiamo parlato, e che cosa è successo? Dio dice che mise a guardia del giardino d'Eden dei cherubini con delle spade fiammeggianti affinché l'uomo non stendesse la mano e non mangiasse del frutto dell'albero della vita, per vivere in eterno in quella condizione di ribellione nei confronti di Dio. Quei cherubini non erano un giudizio di Dio per impedire agli uomini una benedizione, perché Dio vuole dare la vita eterna agli uomini, ma non voleva e non ha voluto che gli uomini vivessero eternamente in uno stato di ribellione a Dio. E la stessa cosa accade qui. Se avesse lasciato fare, questi uomini sarebbero giunti a una condizione di irredimibilità, non si sarebbero potuti salvare più. Per questo Dio deve scendere prima che giungano ad autodistruggersi, perché Dio vede sempre molto più lontano di noi e lo fa. Molte volte deve impedire che i nostri proponimenti si compiano, anche quando i nostri proponimenti potrebbero sembrare del tutto legittimi e del tutto buoni, ma quando c'è un no di Dio, quando la cosa non accade, noi dobbiamo sempre riconoscere che è un atto della sua misericordia e della sua benignità. E il Signore scende, il Signore dice, il Signore disperde. La satira continua, perché gli uomini avevano detto: venite, uniamoci e costruiamo. L'azione di Dio è invece ha un effetto del tutto diverso. Il Signore li disperse di là dalla faccia, di là sulla faccia della terra, ed essi cessarono di costruire. Venite, se ne sono dovuti andare. Costruiamo, finisce di costruirsi la torre di Babele, la città, e infine stiamo insieme, no, Dio li disperde. I piani divini non possono essere impediti. Lui aveva stabilito che l'uomo doveva essere sparso sulla faccia della terra, che doveva riempire la terra, e volenti o nolenti gli uomini lo devono fare, perché la volontà di Dio si compie. L'uomo è libero, certo, l'uomo ha un certo grado di libertà, ma non può essere o non può pretendere di essere libero a di più e al di là di quello che Dio gli concede. Questo è quello che dice la Bibbia. Certamente ci sono tante obiezioni a tutto questo, tuttavia mi pare che questo passo lo dimostri chiaramente. E il Signore, l'ultima azione, confuse la loro lingua. L'ultimo gioco di parole che è presente in questo testo riguarda il nome della città, Babel, che significa porta del cielo o porta di Dio, ma anche confondere e confusione. Loro avevano costruito questa città perché fosse la porta di accesso alla eternità, all'immortalità, alla gloria umana, alla grandezza, alla ricchezza, allo splendore. E passa alla storia per un posto dove c'è nient'altro se non confusione, vergogna e frustrazione. Dio, in un momento, in modo repentino, opera un cambiamento umanamente inspiegabile. Non si capirono più. A un certo punto uno diceva ceci e l'altro capiva fave, no? Immagina di Francesco, no? Passami la cazzuola, e quello lì gli dava il martello. Non riuscivano più a costruire insieme, non riuscivano più a fare niente insieme. E è come se io cominciassi a parlare un'altra lingua e voi continuaste ad ascoltarmi attoniti, non comprendendo quello che io stessi dicendo. Questo è quello che è accaduto. La comunicazione si rese impossibile, il lavoro non poté continuare. E questo è Babele, questa è l'azione di Dio. Ma la domanda a questo punto, e questa è la seconda e ultima parte del mio discorso di questa mattina, è perché? Ma per quale ragione? Perché Dio non li lasciò fare? Perché tutto questo? Perché Dio non tollera questa ribellione? Perché Dio giudica, disperde, umilia e sovverte gli uomini impedendo che i loro piani si compiano? Ci sono cinque ragioni che vi menzionerò. La prima è questa: Dio vuole mostrare la vanità dei disegni umani che sono fatti in opposizione alla sua volontà e alla sua persona, i disegni umani contro Dio, che escludono Dio. La ribellione a Dio, il non volergli dare ascolto, l'opporsi ai suoi piani, come abbiamo visto che questi uomini volevano fare, era la loro intenzione, quello di marginalizzare Dio, di trattarlo come non essenziale, non necessario per la vita dell'uomo. L'elevarsi a modelli di saggezza e giustizia senza considerare la sua volontà espressa nella sua parola. Dio aveva dato abbastanza rivelazione agli uomini rispetto a quello che dovessero fare. Dovevano disperdersi sulla terra, dovevano riempire la terra, dovevano rendersela soggetta, dovevano adorarlo. L'istituzione del sabato, del giorno del riposo e l'adorazione a Dio erano già chiaramente stati rivelati e manifestati. Noè era un adoratore di Dio, Adamo era stato un adoratore di Dio, Abele era stato un adoratore di Dio, Enoch aveva camminato con Dio e così via. E certamente tutto quello che questi uomini fanno è oltraggioso nei confronti del creatore dell'universo, e il loro fallimento doveva essere reso pubblico per servire da monito. Tutti gli uomini di tutti i tempi avrebbero dovuto sapere che chiunque prova a opporsi a Dio, chi fa delle leghe contro Dio, no, si deve aspettare nient'altro se non il fallimento. La follia umana non può che produrre rovina e miseria. E noi pensiamo ai nostri politici. Di quale colore? Ma di tutti i colori, fratelli e sorelle. Di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto. Tutti si presentano a noi con la giusta ricetta per risolvere tutti i problemi. Noi renderemo l'Italia grande. Noi metteremo i soldi nelle tasche degli italiani, noi risolveremo questo problema, noi elimineremo noi metteremo le infrastrutture in Sicilia, noi costruiremo il ponte e così via. Io sto semplicemente menzionando soltanto alcune delle proposte, ma tra un po' le ricominceremo a risentire e le spareranno uno più grosso dell'altro, dicendo che questi soldi, che se li usa la sinistra serviranno per nutrire le lobby, eccetera. La destra diranno che la daranno solamente ad alcuni, e così via. La soluzione ce l'abbiamo noi. Ma sono sempre stati così gli uomini. Pensiamo ai proclami di Hitler, che riteneva che il suo regno, il Terzo Reich, sarebbe dovuto essere un regno millenario. Dureremo 1000 anni, non durarono nemmeno 10 anni. Chi è più anziano tra di noi si ricorderà o avrà sentito che nel 1966, io avevo 2 anni, ma se ne parlava anche un po' dopo, e quelli erano gli anni ruggenti dei Beatles, no? John Lennon un giorno affermò che i Beatles erano più popolari di Gesù Cristo. 55 anni dopo, ci sono tanti che conoscono i Beatles, ascoltano le loro canzoni, sanno chi era o chi è stato John Lennon, ma gran parte delle persone del mondo credo che riconoscono come più popolare Gesù Cristo, e così sarà per sempre. Questa è la follia degli uomini. Noi oggi siamo circondati dalle rovine di migliaia di torri di Babele rimaste pateticamente incomplete, consumate dal tempo. Pensiamo ai grandi sistemi politici, economici, filosofici, umani. Che cosa ne rimane? Sul palcoscenico della storia si sono succedute tantissime civiltà e imperi. Ce l'hanno insegnato fin dalle scuole elementari e lo studierete ancora nelle scuole medie e tornerete a studiarlo nelle scuole superiori. Il grande impero egiziano che costruiva le piramidi, poi succeduto poi cade e gli Assiri prendono il centro della storia. E dopo gli Assiri i Babilonesi, ma anche Babilonia cade e i Medi e i Persiani conquistano il dominio, e poi i Medi e i Persiani vengono vinti da Alessandro Magno e la Grecia si espande e forma un impero, e poi l'impero si divide e cade e salgono sulla scena della storia i Romani e Roma potente conquista tutto il mondo conosciuto di allora, quasi. Ma anche Roma cade. E poi che possiamo parlare dei nuovi imperialismi del nostro tempo, di tempi più moderni, i portoghesi, gli spagnoli, gli olandesi, l'impero britannico sul quale non tramonta mai il sole. Anche questi, i francesi, l'Italia ci ha provato a fare l'impero, non c'è riuscita, ma insomma, tutte le velleità degli uomini sono tutte cadute, tutti dispersi. E oggi ci sono altre nazioni che hanno mire imperialiste, gli Stati Uniti, adesso insediate dal dragone cinese, no? Tutti i fenomeni umani, tutte queste non sono altro che pezzi di Babilonia che sono destinati a cadere. E che dire ancora degli altri sistemi economici e politici, il capitalismo, il comunismo? Che dire dei sistemi filosofici come il materialismo? Esiste soltanto quello che vediamo. La religione deve passare, Dio è un concetto ormai superato. Oggi gli uomini sono più superstiziosi e creduloni di quanto lo fossero 1000 o 2000 anni fa, ve lo assicuro. C'è gente che crede di tutto e di più, le spiritualità più assurde, salvo il fatto che sono profondamente incoerenti. Non voglio, sarei tentato, visto che in questi giorni sappiamo che è morto Franco Battiato, di aprire una parentesi sulla spiritualità orientale e di quanto poi in realtà sia incoerente, non possa stare sui piedi. Da una parte si crede in un Dio impersonale, dall'altra parte ci si rivolge a Lui come una persona. Ma quello che mi preme dire è che, per esempio, uno dei grandi sistemi che oggi ancora continua a condizionare tanti è il darwinismo, l'idea geniale da un certo punto di vista per come è stata concepita, che la vita, così come la vediamo noi, è il frutto del caso, di lunghi periodi di tempo, di mutazioni, di continue lotte, e che noi in fondo non siamo altro che il risultato di una selezione e di una mutazione e il frutto di cambiamenti casuali avvenuti nel tempo, che da una cellula ci ha portati all'essere umano. Darwin non poteva immaginare quello che la scienza moderna ha scoperto intorno alla genetica, intorno soprattutto al fatto che alla base della vita c'è l'informazione. Oggi tutti parliamo di DNA, RNA, ma che cosa c'è alla base della vita? C'è un codice, c'è una scrittura dettagliata in cui tutte le cose sono distintamente e precisamente codificate. È talmente complessa che è inimmaginabile che si possa essere creata la vita dalla non vita. E infatti il più grande puzzle degli scienziati evoluzionisti è come è iniziata la vita. Devono supporre che sia venuta da un'altra parte dell'universo. Nessuno sa dare una risposta. Il darwinismo non è una teoria strettamente scientifica, perché se deve essere una teoria, affinché sia scientifica, deve essere ripetibile e osservabile. E ci sarà il giorno, credetemi, ne sono convinto, in cui gli uomini rideranno e riconosceranno che per quante cose giuste abbia potuto dire, perché sicuramente ci sono delle verità pronunciate da questa teoria, il fondamento è profondamente sbagliato. Dio è il creatore di tutte le cose. Gli uomini sono creature speciali di Dio. Tanti altri sistemi filosofici, l'ultimo che governa il nostro mondo è che non esiste una verità assoluta, non esiste, la verità è plurale, tutti hanno torto e tutti hanno ragione allo stesso modo. Anche questo non può che cadere, tutto crolla, solo il regno di Cristo sussiste. Perciò la prima ragione per cui Dio ha dovuto fermare la torre di Babele e per mostrare la vanità dei disegni umani, delle concezioni umane. Ma ancora c'è un'altra ragione, sarò più veloce adesso, per dimostrare perché Dio ha voluto differire, cioè allontanare il giudizio finale. Se Dio non avesse fermato la costruzione, si sarebbe trovato costretto a mandare altri giudizi catastrofici. L'aveva fatto con il diluvio. Ma Dio non vuole mandare un altro diluvio. Ha promesso che non avrebbe mandato un altro diluvio. E allora, prima che l'uomo giunga al punto in cui non si può fare altro che se non distruggere tutto, Dio deve fermare. Se non li avesse fermati, se non li avesse dispersi, li avrebbe dovuti distruggere. E in questo senso l'azione di scendere a Babilonia e fermarli è un atto d'amore, è un atto di cura nei confronti del mondo e di Babele. C'è una terza ragione. Dio lo fa per proteggere il suo popolo, perché Babele è l'emblema dell'odio degli uomini nei confronti del popolo di Dio. E Dio deve spezzare la forza di Babele, perché il suo popolo, affinché il suo popolo non sia annientato dalla impietà umana. C'è un importante principio politico, se volete, in tutto questo, ed è questo, che la concentrazione del potere è una cosa pericolosa e malvagia. è che governi troppo centralisti, governi troppo potenti, governi troppo coesi sono sempre pericolosi, in special modo quelli che sono guidati da principi empi. Pensiamo appunto al governo nazionalsocialista di Hitler, ma pensiamo anche all'Unione Sovietica, pensiamo alla Cina, ad altre nazioni governate da terribili dittatori come la Corea del Nord. Sono grandi persecutori e sono stati grandi persecutori dei cristiani. E affinché non ci sia questa forza, Dio deve creare la disunità per fiaccare la loro forza e difendere il suo popolo. Apocalisse 18 parla della caduta di questa grande Babilonia, la città dell'uomo che era diventata potente ed oppressiva. È per questa ragione che i cristiani sono sospettosi quando vedono delinearsi delle grandi aggregazioni di stati, anche nazionali, governi troppo forti, persone che chiedono i pieni poteri. Spero che mai daremo il nostro assenso a chi vuole detenere tutto il potere in mano. Dio non permetta che ci siano unioni di forze di uomini empi. Ancora due cose e ho finito. La quarta è che questa divisione nel piano di Dio aveva un altro scopo, quello di fare sviluppare la terra. Cioè la diffusione e la dispersione avrebbe creato una competizione tra le nazioni che avrebbe prodotto sviluppo. Le caratteristiche individuali delle nazioni avrebbero contribuito ciascuna per conto proprio all'avanzamento del genere umano, perché una nazione è più creativa, un'altra è più incline all'esplorazione. E Dio vuole che attraverso questo sano pluralismo, perché il pluralismo è certamente costruttivo, ci sia una frizione, ci sia una competizione sana. C'è un passo nel libro dell'Apocalisse che è davvero interessantissimo. Nel capitolo 21, al versetto 26, si parla della nuova Gerusalemme, della città di Dio, della Chiesa che trionfa, che viene sulla terra, che prende possesso, che si manifesta. E ascoltate cosa si dice. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Cioè, tutte le nazioni in una qualche misura contribuiscono per rendere ciascuno per conto proprio, con le proprie peculiarità. Ve lo ricordo, il genio dell'uomo è un dono di Dio. Ciascuna per conto proprio portano gloria e onore alla Chiesa. Qui ci sarebbe da fare un lungo discorso riguardo ai nazionalismi, ma lo rimando a un'altra volta perché mi preme concludere, e mi preme concludere con un ultimo punto che è il punto più importante. Oggi si celebra la domenica della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. E diciamo, non era voluta, ma dobbiamo pensare che cosa fu il contrario di Babele? Proprio la Pentecoste. A Babele c'è un solo popolo che parla una sola lingua, che si capisce, che viene disunito e disperso da Dio, facendo sì che tutti parlano lingue diverse. Nel giorno della Pentecoste, Gesù morto, il terzo giorno risuscitato, dopo 40 giorni asceso al cielo, dal cielo manda lo Spirito Santo. E cosa succede nel giorno della Pentecoste? che tutti cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. E gli uomini, le donne che venivano a Gerusalemme per quella festività, che era la festa delle primizie, li sentono parlare ciascuno il loro proprio nativo linguaggio, e noi parti, noi elamiti, noi abitanti del Ponto, della Cappadocia, avventizi africani, di Roma, li sentiamo, li capiamo. Da tante lingue se ne forma una sola. Perché? Perché si deve formare da tanti popoli un solo popolo. Vedete, il desiderio dei babilonesi di stare uniti, di essere un solo popolo, non è un desiderio sbagliato. È un gran bel desiderio. L'uomo ha questa aspirazione di tendere verso l'uno al di sopra del bene e del male, direbbe il nostro Franco Battiato. L'uno, Dio, no? Soltanto che questa unità non può essere realizzata senza Dio. Questa unità si realizza soltanto in Cristo, che dei due popoli, dei tanti popoli, ne ha fatto uno solo e ha raccolto nella Chiesa uomini, donne di ogni popolo, di ogni lingua, di ogni nazione, di ogni tribù, per farne un solo popolo. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascuno di noi seguiva la sua propria via, ma Dio ha fatto cadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. E da pecore erranti e sparse siamo state raccolte per essere un solo gregge sotto un solo pastore, Cristo Gesù. Questa è l'unione che Dio benedice. E Sofonia 3:9, anticipando questi tempi, dice: io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure, affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo. Noi che eravamo dispersi siamo stati portati insieme, non per farci un nome. Noi siamo dispersi. Enna, Calascibetta, Agrigento, Castelbuono, Caltanissetta, poi ci sono quelli più vicini, da Nicosia, da Terra di Falco. Noi siamo dispersi in un certo senso sul territorio, ma abbiamo sentito questo richiamo da parte di Dio. Abbiamo ascoltato la voce del nostro buon pastore. E siamo stati spinti a rinunciare a noi stessi, a mettere da parte il nostro desiderio di fama e onore e gloria personali, per vivere quello che Dio ha stabilito per noi, per glorificare il suo nome, per essere uno con Lui. Non abbiamo il desiderio di diventare grandi. Oh, fratelli, i nostri nomi saranno dimenticati da qui a poco tempo, quando non calcheremo più questa terra, quando la mia voce non si risentirà più in questo locale. Ci saranno alcuni di voi che per tutta la loro vita mi hanno conosciuto, mi hanno amato e si ricorderanno di Reno Ulfo, ma poi anche voi passerete e Reno Ulfo sarà un nome scritto in un registro dell'anagrafe e in uno delle morti. Ma se siamo in Cristo, noi non passeremo mai, perché siamo scritti nelle palme delle sue mani, perché siamo scritti nel suo cuore, perché siamo scritti nel libro della vita, perché siamo destinati a vivere per sempre con Lui. E noi vogliamo ringraziare Dio perché ci ha portati ad essere in Cristo, nella nuova umanità dove possiamo essere uno, destinati ad essere un corpo solo, eternamente uniti a Cristo ed eternamente uniti a Lui e gli uni agli altri. E ringraziamolo perché da tutte le Babele di questo mondo saranno distrutte e saranno rimpiazzate da un popolo composto da uomini e donne di nazioni, tribù, lingue che stanno davanti al trono dell'Agnello e come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, dicono: degno è l'Agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E dopo la distruzione di Babilonia, al capitolo 19, guardate che cosa dice la parola di Dio, e con questo ho concluso. Dopo queste cose, udii nel cielo una gran voce, come di una folla immensa. Se hai creduto in Gesù, tu fai parte di quella folla. Ci sei anche tu, ci sono anch'io. Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce, come di una folla immensa, che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi, ed egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Degno è l'Agnello che è stato immolato. E ogni popolo, e ogni lingua, e ogni nazione sono rappresentati davanti al trono di Dio. Ci saranno italiani, brasiliani, nigeriani. Noi non abbiamo una grande pluralità di razze qui, ma quante persone! Non mancherà nessuno. Non mancare tu. Piccolo, grande, bambina, adolescente, giovane, vecchio, anziano, non mancare. Vieni a Cristo, perché tutti i sistemi babilonesi saranno distrutti, ma solo chi è e chi rimane in Cristo e fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, annunciare il giudizio è una pena, ma anche un compito che tu ci hai affidato. Ma io ti prego, Signore, e noi ti preghiamo insieme, che il giudizio su Babilonia possa spingere altri a uscire da essa e a trovare rifugio nella Chiesa, che è il corpo di Cristo e che è destinato ad esistere per sempre. Ti prego che tu possa operare con il tuo Spirito, Signore, per salvare, per trasformare, per liberare, per santificare, affinché, rinunciando ad ogni impietà, a ogni peccato e a ogni corruzione, possiamo trovare il nostro riposo e la nostra piena e completa unità e unione in Cristo e nella Chiesa. Te lo chiediamo nel nome suo. Amen.